possiamo cominciare. Oggi pomeriggio si chiude un po' il nostro seminario sul tema dell'attivismo, e oggi pomeriggio l'abbiamo voluto affrontare da due punti di vista diversi. Prima diceva Carlo che seguirà con Zeno, con uno sguardo della crisi da monastero, e invece introduce oggi pomeriggio Monica Mazzucco con uno sguardo dall'esterno, se volete, da un agorà, nemmeno tanto ideale, perché poi è lo sguardo da uno spazio pubblico. Monica Mazzucco, anche lei per la prima volta, è ospite dell'Atrio e ci ha dato la sua disponibilità come relatrice. Io personalmente ne sono molto contenta, perché approfitto per dire che la conoscenza mia di Monica è risalente a parecchi anni fa. È stata una brava, molto brava allieva del mio nostro liceo costanese, e poi io l'ho vista anche operativamente a Savigliano, dove io abito, proprio coinvolta e come la persona di riferimento per un progetto molto interessante con il taglio appunto che oggi lei ci presenterà. Allora, Monica Mazzucco è architetto ed è esperta in progetti di sviluppo del territorio basati su ascolto e partecipazione, che l'ha molto appassionata da anni, ma di cui sappiamo che adesso ci sono aspetti di criticità e di crisi che oggi ci verranno presentati. Infatti il titolo che ha scelto è un ascolto democratico nel tempo della crisi, quindi è un titolo aperto, ma che ci dice già qual è la direzione. Grazie.
Bene, io sono architetto, quindi esercito la mia professione in campo, diciamo così, politico e sociale. Spesso quando dico che sono architetto mi dicono: ah sì, cosa c'entra con quello che fai esattamente, no? E io dico: no, come? È esattamente quello che deve fare un architetto, quello che io faccio. Il mio interesse per questo campo è nato 15 anni fa, più o meno, quando ero ancora studente, e poi ho avuto la fortuna di lavorare con un gruppo molto innovativo di sperimentatori italiani che ha, diciamo così, copiato, tradotto, interpretato metodi e tecniche di lavoro tipici di altri paesi, soprattutto di paesi di anglosassoni. Il metodo di lavoro consiste nel proporre ai territori di prendere le decisioni sul loro sviluppo o sulla loro architettura, sulle infrastrutture, piuttosto che sulle politiche, non in maniera autoreferenziale e o piuttosto artistica, poi spiego questi due termini, ma in modo concertato col territorio. Il motivo per cui io e questo gruppo abbiamo fatto questa scelta è stato semplicemente per far meglio il nostro lavoro di progettisti. No, la partenza è questa, poi le cose cambiano radicalmente nel corso del tempo, però la partenza 15 anni fa era questa. Allora, gli architetti bravi rispetto a una città che era più o meno fatta così erano chiamati ad interpretare degli spazi soprattutto esterni ai centri con la loro arte, no? Con il loro genio, e facevano delle robe così, delle robe dove c'è il segno della matita e mi è venuto spontaneo ma penso che basti, no? Cioè questo basta, credo, se volete lo disegnerete tutti. Ma esisteva già quando 15 anni fa, no? Quindi come io come cittadino facevo l'esperienza di grandi centri nuovi fuori dal centro storico, ma fuori dai nuclei abitati, dove l'aspetto fondamentale era quello artistico, cioè il miglior architetto di 15 anni fa faceva questo di fianco a questo ed era un genio, no? E i miei compagni di architettura facevano la fila per andare a lavorare in questi studi. Ancora oggi così, ma penso un po' meno, no? Perché poi nel frattempo lo sviluppo sostenibile, la serie di altre cose ci hanno interrogati, interpellati, quindi forse oggi questa cosa qui è già un po' vecchia. A fianco a questa cosa qui, un'altra cosa che mi inquietava molto erano queste, cioè le torri delle periferie, 20-30 anni prima, oppure le stecche, scusate perché l'altro modello è questo, sono solo due modelli, o i grattacieli e le stecche, non abbiamo inventato nient'altro. A me inquietavano molto perché se avevo fatto un giro nei quartieri costruiti da Gregorotti, dei migliori architetti che abbiamo avuto soprattutto in Italia, vi rendete conto che questi spazi sono completamente invivibili. Cioè, fatevi un giro alle lavatrici, al centro di Palermo, dove volete, anche a Torino.
A Laurentino 38 a Roma, che sta
a Torino il Corso Grosseto. Adesso se fate un giro al Corso Grosseto, secondo me vedete già del meglio, però se voi ci facevate un giro 15 anni fa al Corso Grosseto, ci rimanevate un pochettino male, come dire, ma questo è meglio che un architetto, per quanto geniale.
Anche le vallette,
mettiamoci, cioè, voi pensate alle torri e alle stecche che sono state costruite per riempire a un certo punto delle città in cui convergevano molte persone, costruite molto di fretta, e sono solo due modelli, questi due modelli qua. Noi eravamo preoccupati di come si viveva in questi posti ed eravamo preoccupati che l'alternativa fosse solo questa, no? E allora ci siamo detti: cosa possiamo sperimentare, cercare? E sperimentare, cercare per noi è stato dire: proviamo a ritagliare piccoli progetti, cioè a dare un confine alla cosa che vogliamo fare, perché non è evidente che un gruppo di 10 professionisti non possono competere con questa cosa. Fanno questo, fanno questo, no? Oppure fanno la casetta, o fanno il design, o fanno altra roba. Noi interessava la città, quindi ci interessa questo, non altro. Allora noi ci siamo ritagliati uno spazio che in Italia era forse un po' inesplorato, mentre in altri paesi era già un pochino più strutturato, e questo spazio è stato inizialmente lo spazio che nessuno voleva occupare, ovviamente, perché sono gli unici clienti che abbiamo trovato sul mercato. Questo spazio era il disagio abitativo, no? Cioè il disagio che si ha vivendo in questi posti qua, che viene particolarmente fuori quando devi fare dei lavori di trasformazione, manutenzione. Cioè tu prova ad andare a fare la manutenzione in un immobile dove si sono insediate, stratificate situazioni di grande disagio di tipo sociale, di convivenza, di uso degli spazi, oltre che di degrado dei materiali. È quasi impossibile, perché l'unica cosa che puoi fare è prendere questa gente, trasferirla in un altro posto, riqualificare queste case, e poi se tutto va bene li fai ritornare, se no li hai sradicati e hai aumentato il loro problema. E quindi le nostre prime occasioni sono state queste, ed è stato questo il motivo per cui in Italia abbiamo iniziato a sviluppare questi approcci partecipativi alla decisione, perché per andare a mettere mano nella casa di questi soggetti con questo grave disagio abitativo, l'unico modo che abbiamo trovato efficace, ma sul piano pratico, non sul piano ideale, l'unico modo che abbiamo trovato è stato parlare con loro, cioè facciamo diventare un'esperienza così di nuova socialità, di nuova convivenza dentro questi luoghi, no? Allora, per convivere bisogna costruirsi delle regole di vicinato, bisogna immaginare che la propria vita quotidiana possa essere migliore quando lo spazio in cui abito è regolato meglio, è pulito, è bello, eccetera, eccetera. Da qui è nata tutta la questione della partecipazione, almeno per me, nella mia storia. E devo dire, è stato il momento più bello in assoluto, perché in quel momento noi non abbiamo assolutamente fatto i conti con dove porta questa strada, la domanda dove porta questa strada, e quindi ci siamo buttati a capofitto dentro questa cosa e ci siamo fatti molto prendere la mano. Per cui da progetti che erano sullo spazio abitativo siamo passati a progetti che erano sulle piazze, le strade, le infrastrutture, gli inceneritori, e poi vado avanti, le politiche ambientali, i rifiuti, eccetera, e poi ancora più in alto, no? Le politiche sanitarie, poi poi le leggi e una serie di altre robe, arrivando proprio a smaterializzare completamente il nostro lavoro di architetti. Per questo che quando io dico che lavoro fai l'architetto non ci credo, perché ad un certo punto questo metodo, questa modalità di lavoro, che va a decidere con il diretto fruitore, sì, proprio per l'evolversi della professione, nel nostro caso, e anche perché occupavamo uno spazio non occupato da altri, è andato sempre di più a smaterializzarsi. Abbiamo perso l'aspetto del mettere a posto il palazzo, il mobile della casa, e siamo andati ad affrontare temi molto più alti, fino ad arrivare a parlare del trattamento biologico. Perché voi dite, cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra? C'entra perché l'aspetto interessante di questi anni è stato proprio un aspetto di processo, alla fine dei conti, che non era quello che cercavamo, di metodo, di mettere a punto un metodo, un processo. Perciò ad un certo punto la nostra attenzione si è spostata, no? Noi abbiamo un po' messo da parte l'idea del risultato immediato, che era quello che avevamo ancora all'inizio, per dire no, abbiamo intrapreso una strada di grande innovazione nel nostro campo, cerchiamo di capire quali sono veramente gli ingredienti forti del nostro lavoro, e quindi sperimentare qualsiasi campo, a prescindere che sia la politica sanitaria, che sia un quartiere che c'ha troppo rumore e deve mettere dei pannelli fonoassorbenti, piuttosto che un inceneritore da localizzare da qualche parte. Non ci siamo interessati del che cosa, ma ci siamo sempre spesi, a prescindere dal che cosa, per scoprire qualcosa di più sul come. E così facendo abbiamo fatto un casino, anche se posso dirvi dal mio punto di vista. Infatti il nostro lavoro poi si è diffuso molto, perché in Italia forse il gruppo per cui io lavoravo è stato il primo, ma lo stesso anno ne sono arrivati altri 10, poi c'è una rete di soggetti che fa questo lavoro internazionale, cioè. Siamo arrivati a fare un casino perché abbiamo diffuso, cioè abbiamo collaborato alla diffusione di metodi e tecniche partecipative in un paese dove quello che tu discuti e capisci stando dentro un territorio e dentro un problema molto dal basso, difficilmente riesce poi a incastrarsi nelle nostre istituzioni. Noi questo l'abbiamo completamente ignorato, perché avevamo una cosa talmente concreta da fare che all'inizio, poi ci siamo fatti prendere la mano, l'abbiamo completamente ignorato, e in alcuni casi alcuni professionisti anche bravi hanno radicalizzato ulteriormente i conflitti proprio facendo questo lavoro, perché hanno aiutato i territori a diventare più consapevoli di tutta una serie di robe. E quindi da qui guardiamo i notaggi. I notaggi per me sono stati uno dei motivi più di grande pressione in questi anni, perché i notaggi hanno avuto un processo dal basso e di negoziazione, di concertazione, fatto bene, fatto male, poi sono cose che sono difficili da definire, però l'hanno avuto, e l'hanno avuto per tanti anni. Eppure in quel contesto le posizioni non si sono, cioè il risultato non è buono, è un risultato di radicalizzazione estrema, no? E di grande durezza da parte di tutti. Per cui io dico, c'è una grande crisi degli approcci partecipativi, che pure erano una novità, che pure sono una meraviglia, perché io ho molta passione per questo. Cioè quando incontro un territorio, nel primo caso o in altri casi, e veramente capisci come l'essere umano, no? Interagendo con gli altri, diventa parte del progetto di uno spazio o di una politica, cioè capisci che è proprio quella la cosa da fare, no? Ti rendi conto che non la puoi fare in un altro modo. Però poi scopri anche, dopo un po' di anni, che fare le cose quando non è il loro tempo è un bel rischio, no? È un bel rischio anche per te. Questa è un po' la mia conclusione del momento. Infatti la sentinella la notte e il mattino a me mi hanno suscitato molte idee, perché io penso che da questo punto di vista in Italia abbiamo un po' di problemi a fare questo lavoro. Provo ad andare un po' più nel merito, perché è un lavoro che è poco raccontato, no? Poco conosciuto, anche se fossimo qualche cosa di partecipativo, si è provato un po' di difficoltà, ma si è provato. Allora, questi processi sono appunto processi si chiamano decisionali inclusivi, no? Decisionali non sono processi dove non si decide niente, si decide cosa fare insieme, inclusivi perché le persone sono coinvolte non alla fine, cioè quando tu hai da scegliere tra il pennarello verde o il pennarello nero, sono coinvolte all'inizio, quando il pennarellino sono ancora sul tavolo, no? Sono inclusivi, e questo vuol dire che non è che ti consulto e ti faccio scegliere, ma ti faccio progettare con me, ti includo nella mia decisione. Meglio dire di ascolto e di animazione territoriale, no? Il concetto di animazione, portare qui questa parola animare sembra anche un po' strano, però è l'animazione territoriale il passaggio fondamentale. Ti ascolto, e poi l'animazione consiste nel dialogo con te, costruisco con te delle possibilità, comprendo i tuoi conflitti, no? Non è solo un'azione di ascolto, ma c'è un passaggio successivo che appunto va sotto questo titolo, animazione territoriale. Queste due cose, ascoltare e animazione territoriale, servono per entrare in contatto con i cittadini. Cioè, il mio lavoro e degli altri professionisti è un lavoro che noi definiamo di corpo intermedio, e quindi nel linguaggio già mi avvicino a voi. Il corpo intermedio è un concetto difficilissimo. Adesso faccio un altro disegno. Allora, qui c'è il cancellato. No, ma non serve. Qui c'è la città, qui c'è l'istituzione, non sono sullo stesso piano. Ci sono i cittadini e ci sono le istituzioni, oppure ci sono i gruppi organizzati, oppure ci sono i privati, ci sono tante cose, no? Il corpo intermedio dovrebbe fare questo, no? Facilitare queste relazioni in tutte le direzioni. Il corpo intermedio dovrebbe fare questo e poi togliersi da lì e lasciare una situazione in equilibrio, no? Se uno è un buon professionista, va, fa il suo lavoro e poi torna a casa, perché non sarebbe ragionevole continuare a foraggiare un professionista che agevola un meccanismo che dovrebbe già essere sano, invece non è. E non è molto difficile questa cosa, perché questi soggetti qui, gli abitanti, quelli che io chiamo gli abitanti di una situazione, di un problema, di un posto, hanno una conoscenza e sono radicati dentro un territorio per un tempo lungo. Questi sono qui per un tempo breve, questi sono molto mutevoli. Le istituzioni in Italia cambiano continuamente, quindi alla fine tu fai il corpo intermedio tra una cosa che è sempre lì da tantissimo, no? E un altro è organismo che invece è molto soggetto ai cambiamenti, e anzi che sta in piedi un po' sul consenso, quindi c'è una leva di una cosa che lo fa prendere di qua e di là, che è proprio una cosa difficile da gestire, perché il consenso non è il fatto che è il consenso è diverso, e in più è soggetto dei cicli di cambiamento, perché le elezioni ci sono continuamente, e perché le persone anche dentro le macchine pubbliche e le amministrazioni, le persone cambiano di ruolo, cambiano di posto, cambiano di scrivania, cambiano di tutto. Quindi tu fai il corpo intermedio tra due cose che non sono assolutamente allo stesso livello e non funzionano allo stesso modo. Questa è lì da tanto, funziona rapidamente, tra l'altro c'è un tempo di lavoro molto veloce, perché tra l'altro è molto motivata. Questa c'è un tempo di funzionamento lentissimo, e quindi tu che stai in mezzo hai un grosso problema a fare il corpo intermedio. Infatti io da un paio di anni non faccio più il corpo intermedio, ho deciso che non esiste questa posizione, ho deciso di stare dalla parte degli abitanti, no? E quindi di provare a sperimentare le stesse attività nei luoghi più da me conosciuti, che possono essere il luogo fisico, la città, ma può essere anche il luogo, come politica, come idea, come campo, che conosco meglio, che magari può essere più quello artistico, eccetera, eccetera. Ho fatto questa scelta perché quella lì, di quel corpo messo in quella posizione lì, secondo me in questo momento non può funzionare, allora è forse meglio tacere come corpo intermedio, no? È meglio prendere una posizione delle due. Mi sono posta questa domanda: cosa faccio? Non faccio più il corpo intermedio, provo a transitare un'esperienza di corpo intermedio dentro quella dell'abitante, e mi sto ponendo parecchie domande, perché non è che stia funzionando tanto meglio, no? Però finché questo continua a muoversi in questa maniera, io non posso farlo proprio intermedio, perché faccio il ponte tra due cose che non sono sullo stesso livello. Non era posto all'inizio del percorso questo problema, è arrivato strada facendo, perché se l'avessi saputo subito non mi sarei mai avventurato in una cosa del genere. Quindi questo. Il mio lavoro viene anche definito, lo troverete scritto come concertazione, partecipazione, consultazione, negoziazione, accordi, intese, eccetera, eccetera. Spesso le amministrazioni dicono apro un tavolo, no? Apro un tavolo per risolvere un problema. Creo un forum, attivo un sistema, no? Queste sono le parole di origine di questa cosa. Non sempre, non tutti, anzi molto raramente, è esattamente un tavolo che fa un processo di decisione inclusiva, no? Di solito apro un tavolo perché lo voglio aprire, però non è detto che il tavolo mi aiuterà a decidere, magari mi suggerisce un po', però non lo metto a parte della mia decisione, non gli faccio prendere la decisione con me. Quindi questo, diciamo così, come primo quadro vi ha dato a grandi linee le coordinate del mio lavoro. Ok. Allora, chiudo questo primo pezzettino con tre concetti chiave, che sono quello che ho detto fino ad adesso. Uno è che come architetto per me la questione della bellezza si traduce molto, molto in beneficio sociale, no? Cioè, è diventato per me un aspetto molto chiaro lavorando. L'altro aspetto è che quello su cui si lavora di più sono le relazioni tra le persone, quindi alla fine condurre un processo e curare delle relazioni. Le regole di vicinato non si mettono insieme guardando come sono fatti i portoni, si mettono insieme incontrando le persone, quindi curando le relazioni tra le persone. Il concetto di città da cui sono partiti per chiudere questa parte non è una città dove non è una città così, non è un disegno, è una polis, è una polis su cui poggia il cittadino, no? Dove il cittadino viene sopra la polis, viene sopra la città, non è viceversa. Da lì discende il cittadino, quindi anche il modo in cui si comporta il cittadino. Senza città non c'è il cittadino, tanto per andare un po' nella questione. Quindi gli spazi sono tali in quanto custoditi, abitati dalle persone che stanno in un luogo. Ed è questo l'aspetto dell'abitare, come dicevo prima, che è il luogo in cui ho un po' spostato la mia professione. Come si svolge concretamente? Allora, concretamente si svolge spazi, tempi e obiettivi ben stabiliti dall'inizio, perché altrimenti non sarebbe possibile fare questo lavoro. Quindi il progetto parte sempre da un incontro con il territorio che ha fin da subito degli step davanti, no? Non è una consultazione fine a se stessa, perché i cittadini normalmente non accettano le consultazioni fine a se stesse, ma sono orientati a prendere una decisione su qualcosa. Questo aspetto del mio lavoro di concertazione ve l'ho voluto portare oggi, diciamo, l'ho riflettuto in questi giorni, perché la meta, il fatto che l'incontro con le persone abbia una meta precisa, uno scopo dichiarato, è proprio un fondamento del farlo funzionare, almeno nella modalità che io ho utilizzato fino ad oggi. Cioè ci deve essere qualcosa da fare di concreto insieme, e questo è il punto di partenza. Non è sicuramente il punto d'arrivo, nel senso che poi, come vi ho detto prima, a me interessa molto di più il processo, e inoltre anche a chi partecipa, per esperienza vi dico, non interessa tanto il risultato, perché nel percorso, nella strada, scopre altre cose. Quindi l'occasione ci deve essere sempre concreta. Io mi trovo con il soggetto di un territorio perché devo decidere come smaltire dei rifiuti anziché metterli tutti nella discarica, no? Io mi trovo per questa ragione, perché se io mi trovassi genericamente per parlare dei rifiuti, non riusciremmo ad attivare un percorso in cui ognuno di noi può portare il suo punto di vista e che può generare una soluzione condivisa. Noi abbiamo bisogno di un pretesto per discutere, una cosa che ci sta, che ci tocca a tutti, che ci sta a cuore. Meglio se è una cosa che ci disturba molto, no? Più la cosa ci disturba, è un problema, più facilmente riusciremo a parlarne. Quindi l'inizio, il contatto col territorio richiede sempre uno scopo fondamentale, richiede anche un tempo entro cui andare a fare la soluzione insieme, perché se il tempo non è fissato e l'obiettivo non è chiaro, il percorso si disperde, no? Non si riesce a creare il gruppo, tra virgolette, l'organizzazione informale di persone che lavora su questo. Quindi, trovato l'obiettivo, scoperto il territorio, si fa il contatto con le persone. Questo contatto, per la mia semplice esperienza, funziona, nel senso che funziona perché predispone le persone a lavorare, a condividere le proprie idee, quando è basato sull'ascolto. Cioè, il primo step è ascoltare i punti di vista di tutti senza avere nessuna ambizione di uniformare i punti di vista, anzi ritenendo al contrario che più il gruppo è eterogeneo e posizionato in modo diverso su una questione, meglio è. Quindi il primo passaggio è l'incontro e l'ascolto. L'ascolto serve per far venire fuori da ciascuno il proprio punto di vista e soprattutto la propria, quella che noi chiamiamo cornice. Questo è di nuovo un termine un po' del nostro lavoro, che è la cornice, è l'unica cosa che noi come mediatori e le persone che sono nel processo non hanno il diritto di contestare mai. Cioè, c'è una regola chiara del gioco che ognuno di noi ha una sua cornice. Se io sono ambientalista, tanto non mi puoi venire a dire che non lo devo essere, no? Se io sono un costruttore e guadagno, e per me il guadagno della mia impresa è la cosa fondamentale, tu non mi puoi dire che non mi posso sedere al tavolo con te perché voglio solo guadagnarci, no? Ci sono delle cose che sono le cornici che fanno sì che le persone si muovano in una direzione o in un'altra, che noi dobbiamo accettare e dobbiamo esplicitare nella fase dell'ascolto. Dobbiamo comprendere, no? Quindi la fase dell'ascolto vuol dire incontrarsi molte volte, fare delle interviste molto approfondite e anche andare fuori a cercare quelli che non si trovano subito, cioè comporre un bel quadro di punti di vista interessante. Se normalmente l'amministrazione o un territorio è rappresentato da quelli che sono più presenti sulla scena, non vuol dire che quel problema si risolva parlando solo con loro. Bisognerà andare a cercare tutti gli altri, almeno uno per ogni categoria interessata da quella questione. Una volta che si sono trovati tutti, allora si può incominciare a iniziare un percorso con loro che noi chiamiamo un processo negoziato. Adesso la negoziazione non sarà la stessa parola che hai usato prima, però è un percorso che serve, avendo compreso tutti i punti di vista e tutte le cornici e avendo deciso di accettarle tutte e di non volerne cambiare nessuna, è un processo che serve a quel punto per ricostruire in modo creativo una nuova ipotesi, una nuova visione. E questo è un passaggio teorico, non so se serve un esempio, prima ho sentito che gli esempi non aiutano, ma se volete un esempio alzate la mano e io faccio un esempio. Buon esempio. Va bene, allora un esempio.
Posso anche dire di no?
No, io lo faccio, ne stavo cercando uno molto, molto chiaro. Prendiamo l'esempio della gestione dei rifiuti, che è un tema bello controverso e antipatico. Nella gestione dei rifiuti, ad un certo punto, per mettere a punto il ciclo dei rifiuti e quindi cominciare a fare anche del riciclo oltre a semplicemente riempire le discariche di tutto quello che buttiamo via, ad un certo punto l'amministrazione hanno avuto bisogno di immaginare dei cicli che ai cittadini e agli esperti e anche agli operatori di settore erano un po' incomprensibili, no? Evidentemente, perché bisogna intanto differenziare a casa, poi bisogna prendere parte di questa roba e portarla negli impianti di smaltimento, quello che rimaneva bisognava anche incenerirlo o compostare, eccetera eccetera. Tutta questa cosa qui per certi versi può anche essere una cosa che i cittadini sono disposti a dire buona idea, però poi quando devi andare a fare l'inceneritore, che è quello che veramente inquina e che fa venire i polli con due teste, no? Cioè, questo ce lo dobbiamo dire, non è che non è così, è così. Quello dove lo mettiamo? Perché non lo vuole nessuno, no? Cioè, tutti vogliamo che i rifiuti vengano differenziati e ci mancherebbe, però nessuno vuole questa roba. Andare a aprire un processo negoziale su questo tema che serve per arrivare a una soluzione che vada bene per tutti e non per dire non vogliamo, allora non facciamo più lo smaltimento differenziato dei rifiuti, mettiamo tutti in discarica. No, questo non lo possiamo fare, dobbiamo trovare una soluzione che va bene per tutti. Allora vuol dire prendere, segmentare questo problema, dire interessa il cittadino, interessa il sindaco, l'amministratore, lo smaltitore dei rifiuti, quello che raccoglie l'ultima briciola, l'investitore privato con tanti soldi che vuole realizzare un generatore, ne vuole realizzare e darà del lavoro a delle persone, una serie di disoccupati che sarebbero sicuramente favorevoli alla costruzione dell'inceneritore, il comune di fianco e via discorrendo, no? Cioè, capito qual è il panorama delle persone, sentiti tutti i loro punti di vista a priori, no? Su questa idea, si fa un quadro di questa situazione e lo si affronta insieme, cioè mettendo intorno al tavolo tutti questi soggetti e dicendo che insieme a loro arriveremo ad una soluzione che va bene per tutti. E quindi si lavora prima di tutto a costruire una visione identica per tutti. La visione ce la dobbiamo dare tutti, cioè lo dobbiamo risolvere o non lo dobbiamo risolvere questo problema? Questo è il passaggio fondamentale. E si negozia tra le persone sedute intorno a questo tavolo fino ad arrivare ad una soluzione che non esisteva sul tavolo prima, no? Non esisteva. Questo è il processo di negoziazione, cioè ricostruisce un senso, ridà senso all'idea di, continua a dare valore e senso all'idea di smaltire i rifiuti in questo nuovo modo e si adopera per trovare concrete, pratiche, soluzioni che sposano i punti di vista di tutti, senza chiedere a nessuno di rinunciare al suo, perché il punto non è rinunciare al proprio punto di vista, cioè...
Quindi trovi un comune che voglia avere, si mette a vendere i polli a due teste,
no,
cioè come fai nel caso in cui qualcuno ha un danno, cioè
qualcuno ha un danno,
come fai a far accettare
i danni possono essere gestiti, perché non esiste niente a questo mondo che non produce un danno, i danni si gestiscono, cioè, infatti il punto non è in queste situazioni, il punto non è il che cosa, il punto è il punto è come, è molto più spesso il come, perché ormai lo sappiamo tutti che certe cose le dobbiamo affrontare, no? Ed è molto più facile dire che non le affronto, dire come dici tu, ma ci vuole uno che si detta il pollo, no, ci vuole una situazione in cui il numero di posti di lavoro, l'area scelta, il beneficio sociale che deriva dall'aver costruito bene questa operazione è sufficiente, è giusto, è buono, funziona. Non so se ho chiarito. Mi torna.
Ma ci sono anche quelli a prescindere.
No, non ci sono quelli a prescindere.
Cioè quelli che si oppongono comunque.
No, secondo me non ci sono
più. Ci sono?
No, io penso di no. Cioè, ci sono laddove tu. Poi ci sono i casi come la Valsugia.
Sono molti locali postali in questo momento, io ho in mente due o tre.
Certo. Allora, diciamo che in generale, secondo me non ci sono, nel senso che se ci sono, sono i primi con cui devi lavorare, perché gli estremi oppositori di una situazione hanno tantissime informazioni e hanno anche spesso, molto spesso, hanno anche ragione. No? E quindi probabilmente loro si stanno opponendo ad una soluzione non buona, o si stanno opponendo al fatto che non sono stati consultati, o si stanno opponendo al fatto che sono stati manipolati, che la decisione arriva da A a B in modo diretto e non è una decisione A in parte modificabile con dei confini, ma modificabile attraverso questo processo. Ma se autenticamente tu consulti il territorio e vuoi trovare davvero una soluzione che va bene per tutti, io credo che si possa trovare in ogni situazione, tranne dove c'è un conflitto così radicalizzato come nella Val Susa, dove ormai sono 10 anni che combattono su una cosa, quindi è evidente che non è così. Però secondo me si può trovare.
Posso chiedere una cosa?
Certo.
Quindi un'ipotesi di soluzione è: io sindaco accetto un inceneritore che inquina perché si assumono 50 persone.
No, il punto è che non sono io sindaco che prendo questa decisione,
sì, la conclusione, ma questo gruppo, passaggi intermedi per dire che alla fine si arriva a una soluzione.
Si arriva a una soluzione, nel caso dell'ambiente di minor danno, perché per il bene comune, anche perché tu altrimenti i rifiuti te li metti in discarica, cioè non è che io accetto l'inceneritore. Il punto non è che
accetto, non lo dico diversamente, scusate, un po' traffica. Accetto una situazione di un certo inquinamento,
sì,
perché verranno assunte 50 persone.
Ma anche perché non è un rotto della scarica, perché non è che tu parti da una situazione che l'alternativa è o l'atollo delle Maldive perfettamente conservato o l'inceneritore, che è uno degli effetti prospettiva su cui, se non fai una negoziazione, ti confondi, perché tu dici perché io devo beccarmi questo inquinamento. No, in un caso come questo, per rimanere all'esempio, il problema è che tu devi aiutare, cioè che reciprocamente bisogna comprendere che il bene comune fa sì che il danno anche comune, cioè che se decidiamo che l'inceneritore non si fa le linee da nessuna parte, tutti hanno il problema della discarica, non è che tutti stanno nel perfetto non inquinato. Non so come dire, ed è questo su cui credo gioca il processo, cioè di aiutare tutti a comprendere che la decisione comune finisce per avere dei costi, perché ce li ha sempre, ma avere dei costi che minimizzano quelli che sarebbero i costi rispetto al fatto di non prendere una decisione comune, che sarebbero dei costi maggiori alla fine.
Alla fine, sì.
Questo qui credo
il passaggio fondamentale
del processo negoziale,
sì, dove si mettono in evidenza in modo esplicito e trasparente, fino a strada facendo, tutti i pro e tutti i contro, perché io quando arrivo alla decisione finale non è che ci arrivo col sospetto che le galline vengono adottate, ci arrivo sapendo qual è veramente il suo impatto di inquinamento e su quale area, sapendo qual è il tuo impatto economico nel lungo periodo, nel breve periodo, eccetera. Cioè, ci arrivo da cittadino, da amministratore, da imprenditore, ognuno ci arriva avendo a disposizione tutte le informazioni e negoziandole con gli altri partecipanti dello stesso tavolo, no? Questo è fattibile nella misura in cui il corpo intermedio è veramente intermedio e non dipende, non è ad esempio ingaggiato da un imprenditore che deve realizzare l'inceneritore, perché casca l'asino, no?
Quindi parte mai da un interessato, l'iniziativa,
guai, però in Italia il nostro lavoro non è regolato, quindi tutti quelli che fanno quello che faccio io in realtà non sono iscritti ad un albo, eccetera, a parte che sono architetti o sociologi o altre cose, non hanno regole. No, questo è un altro nostro problema enorme, perché io posso rifiutare di lavorare per una grande azienda che fa incenerimento di rifiuti e che vuole localizzarsi a Prato, perché posso fare un'obiezione mia personale, troverà un altro che gli dirà di sì, no? L'istituzione conta molto in questa partita come garante, e l'istituzione deve capire questo, che non è l'istituzione non è più l'unico decisore, che è quello che è abituato a fare e che è quello per cui viene votato, perché decide, ma l'istituzione diventa garante in questo nuovo quadro, e nei paesi anglosassoni funziona, perché l'istituzione è garante ed è disposta a negoziare le decisioni. In Italia quasi mai.
Ecco, e tu hai passato un'esperienza qui
più o meno,
e come bench rispetto all'Italia e alla regione, non so, Firenze, fare capire funzionano queste cose oppure
ma
o siamo, siete ancora alla ricerca?
Allora io dico che la dico proprio cruda, abbiate pazienza, ma io sono in un momento di crisi dove mi sto interrogando se ha senso continuare a fare questo lavoro o no. Allora, cosa vuol dire che funziona? I risultati, quello che viene, l'esito di un processo di questo tipo.
Funziona nel senso che viene ascoltato, no?
Ecco, no, ma infatti su questo voglio proprio parlare, perché ti devo dare una risposta complicata, non posso dirti di sì o di no. Allora, l'esito di un processo come questo è fatto A della soluzione, e se arrivi in fondo alla soluzione sono tutti contenti, voi dite fatto. E però non è l'unica componente dell'esito di questo lavoro, il risultato, no? La soluzione. Succede durante il processo che si genera quello che si chiama tecnicamente capitale sociale, cioè si generano legami e fiducia tra le persone. Non è questo un risultato?
Come?
Capitale sociale, che vuol dire legami, fiducia e cooperazione tra persone che abitano un territorio, no? E questa cosa qui è un patrimonio. Dentro questi processi di lavoro, inoltre, si costruiscono, si generano linguaggi nuovi, cioè le persone imparano delle parole e imparano a dare significato alle parole che hanno usato, no? E questo è anche straordinario, perché in un tempo un po' di crisi come il nostro, capirci sulle parole è già un ottimo risultato. In più, avere voglia di continuare a confrontarci e una maggior fiducia, no, meno sospetto, ma più fiducia reciproca, apre a delle possibili collaborazioni che magari non stanno a portare niente nell'istituzione, stanno da tutta un'altra parte, no? Però sono degli esiti. Allora, quando io vado a dire se il processo funziona o non funziona, dovrei calcolare tante cose, no? Dovrei dire se ho trovato la soluzione, se ho lasciato degli obiettivi, dei sogni ad esempio, no? Tu dici, i sogni sono un po' materiali, gli obiettivi sono un po' più concreti, però io posso anche essere andato in un territorio, non aver trovato la soluzione e aver lasciato però un obiettivo che qualcuno sta perseguendo in modo autonomo. Posso aver lasciato il linguaggio comune, posso aver rafforzato le relazioni, stimolato la crescita di capitale sociale, cioè posso aver fatto tante cose che non si misurano l'anno dopo, si misurano dopo 10 anni. Quindi dirti che cosa che se funziona o non funziona è un po' difficile.
Non è che funziona, se ha avuto dei impatti positivi, in questo senso qui
positivi sempre,
no, quasi, no, non è vero, positivi sempre no, nel senso che
magari non nella linea
perché lei forse che lei potesse fare il suo discorso,
no,
e poi lasciare spazio
alle domande. No, ma va benissimo, perché mi sto interrogando su qualcosa a cui io sto ancora pensando, e quindi capisco la loro incertezza, perché è la mia, è per quello che mi interrompo, non lo capisco come. Allora, funziona nel senso che se tu sei ingaggiato da un'amministrazione di stabilire una soluzione entro un certo tempo, che di solito vi dico anche, per quanto complesso sia la soluzione da prendere, 6 mesi, 1 anno, di solito i processi non sono più lunghi di così normalmente, tu per forza che alla fine devi portare una soluzione, non sempre porti una soluzione che emerge dal processo, a meno che non succedano delle particolari condizioni per cui il processo viene chiuso prima, perché cadono le condizioni di parte, le regole del gioco. Quindi sempre porti una soluzione. La soluzione è imperfetta, perché è ovvio, è frutto di una negoziazione, quindi è una soluzione imperfetta. Il problema di questa soluzione è la sua attuazione, perché in quello schema là la soluzione trovata dovrebbe attuarsi attraverso le istituzioni, perché tu, io vi ho detto prima, non posso fare questo lavoro per il privato, devo farlo per l'istituzione garante, però il nostro problema è che l'istituzione non è garante, anche se vuole, perché se io sono politico intelligente e ho avviato un processo e voglio fare garante, però poi devo essere rieletto dopo 2 anni, non posso fare il garante, devo fare il decisore che decide bene e prende tutti i meriti, cioè è un po', quindi la difficoltà non è tanto trovare le soluzioni e scoprire i significati nei processi negoziali, che questo invece, secondo me, su questo c'è tanta esperienza, c'è anche tanta esperienza nel capire qual è il capitale sociale che lasci, cioè in Italia un po' si sono fatte queste cose, il problema è che tutto quello che tu realizzi quello che tu inventi, perché si tratta di inventare un po' insieme, tutto quello che inventi spesso non diventa concreto. Anche la regione toscana, adesso qua la sparo proprio grossa, me l'avete registrato, ma la regione toscana che è all'avanguardia, perché la regione toscana è osservata anche dall'Europa, perché la regione toscana fa molti progetti europei, e metto qui per inciso che spesso nei progetti europei la partecipazione è scritta nella legge, però è scritta nella legge in un contesto come quello italiano, di nuovo un'altra cosa che non sta in piedi, non sta in piedi da sola, perché tu puoi consultare, partecipare eccetera, ma visto che non c'è quella condizione di cui vi ho detto prima, a che cosa lo scrivono a fare nella legge? Uno spreco di denaro pubblico. Allora, quindi questo, la regione toscana che è osservata ha fatto un grandissimo processo negoziale, ad esempio 4-5 anni fa, sul ticket sanitario, sulla sanità, solo tu e anche il tuo campo, quindi mi capirai, voluto dall'assessore regionale, e poi non ha usato una virgola di quello che è venuto fuori. Non ha usato una virgola. Quindi
quello
c'è
che è venuto fuori era
il capitale. Quello che era venuto fuori per tutti gli operatori, per 300 soggetti selezionati in tutta la regione toscana, appartenenti a tutte le province che fanno quel lavoro lì tutti i giorni, a tutti i livelli, era la soluzione ideale, e invece non ha trovato la attuazione. Quindi quello che io mi sto chiedendo,
non è cambiata nemmeno l'amministrazione, cioè continuità.
No, non è cambiata, in alcuni casi i processi negoziali fanno quello che si può prevedere, fanno cadere le giunte, no? A Bolzano, per esempio, diversi anni fa, sapete che Bolzano è stata una città di sinistra per tantissimi anni, ad un certo punto ha vinto la destra, non so se l'avevate. Beh, a Bolzano è stato un processo negoziale anche, tra le altre cose, che ha fatto vincere la destra, no? Perché un processo negoziale che riguardava dei quartieri molto popolati, l'unico quartiere molto popolato di difficile convivenza tra tedeschi e italiani, che dopo la guerra purtroppo a Bolzano è rimasta una situazione in cui i campi da gioco tedeschi sono solo per tedeschi, i campi da gioco per italiani sono solo per italiani, le scuole sono divise in due, e ogni volta che c'è un problema si genera un conflitto, per cui il problema non è più il problema, cioè non è che parliamo del fatto che in questa strada non ci sono abbastanza parcheggi, è colpa degli italiani che non ci sono i parcheggi, oppure è colpa dei tedeschi che non ci sono i parcheggi, cioè si è generata questa cosa. È iniziato un processo negoziale sul territorio molto ampio, e questo processo negoziale è stato sostenuto da un politico della sua giunta di sinistra, dentro il suo partito non ha trovato condivisione, quando sono andati alle elezioni ha vinto l'altro lato, perché è evidente che le persone che avevano partecipato si sono viste tradite per certi versi, perché il politico è stato fatto fuori dal partito e quindi non era neanche più eleggibile, no? È evidente che poi vince la destra. Per questo vi dico, l'instabilità della parte di destra è tale, perché forse bisognerebbe sospendere le pratiche partecipative o dargli un'altra connotazione, inventarle in un altro modo, cambiare i loro ambiti di lavoro, e forse a quel punto sì che potremmo dire che funzionano, perché ci svincoliamo dalla soluzione, cioè dal dire di dover trovare una soluzione da attuare di concreta, no? Non mi si risolve ancora, questo è il mio dramma. Il fatto che se tu non hai la meta davanti, cioè il goal da fare, la soluzione, come fai ad attivarti dentro un processo? Questo mi sfugge. No?
Cioè, senza un obiettivo concreto
è difficile. Abbiamo fatto degli esperimenti di ricerca, e quindi abbiamo fatto una cosa dei processi che erano solo di dialogo, svincolati completamente dall'idea di realizzare qualcosa, e quindi abbiamo fatto un processo di ascolto, di dialogo tra persone su, ad esempio, il testamento biologico, altri su altre cose di questo, su altri temi, però non abbiamo generato capitale sociale, e quindi non è la pena.
Interventi di questo tipo di fatto mi sembra che vanno a modificare proprio il rapporto, cioè la struttura della politica e il rapporto del cittadino rispetto alle decisioni, nel senso che capisco anche il fatto che succedano delle cose tipo che si fanno questi gruppi, e poi alla fine viene fuori un'ipotesi procedurale per fare delle cose, e poi quello che viene fatto dai responsabili, dai politici, è diverso, perché di fatto comunque l'idea che c'è di politica rispetto alle decisioni, e che tu mi eleggi, dopodiché mi dai mandato di fare le scelte e tu finisci il tuo ruolo di indicazione su come si gestiscono le cose nel momento in cui mi hai delegato. Chiaro che gli interventi di questo genere rimettono in discussione quello che è il rapporto fra il cittadino e le decisioni che lo riguardano, non mi pare. Cioè, qui, di nuovo, rispetto alle scelte sul territorio, la gestione del territorio, del seguito, non funziona più in questo attraverso la delega, ma funziona attraverso la partecipazione costante di tutti, no? Cioè, tutti i soggetti interessati sono chiamati a dare il loro contributo attivo. Per vedere quali strategie portare nella gestione
sì,
delle cose
proprio in quel momento che si riconoscono come cittadini, cioè, e si riconoscono come diventano capitale sociale, perché quando collaborano alla decisione sono attivi nella realizzazione di qualcosa, sono veramente i cittadini che fanno la città. Se tu soprattutto quando c'è una questione difficile da risolvere, se tu non lo lasci questo spazio aperto per la decisione con i cittadini, nei tempi di oggi in cui siamo tutti alla ricerca di senso, siamo tutti convinti che non abbiamo sufficienti opportunità, siamo anche scettici su come vanno le cose, se tu non lo lasci, radicalizzi ancora di più questa distanza tra il cittadino e l'amministrazione. Il capitale sociale va perso, va proprio perso, che invece è quello che muove veramente un territorio.
La chiesa di fare una decisione partecipata sull'età della carestia, della crema, cioè sarebbe interessante verificare come l'idea ecclesiale, che ha alla sua origine l'idea di questa soggettività e di questa apertura, ce l'ha teorizzato, non so come dire, all'interno della politica, come sarebbe possibile applicare dei principi di questo genere. Ad esempio, secondo me sarebbe un modo molto semplice di fare una serie di cose serissime, ma scusa, mi è scappato.
Anche la politica in realtà, sì, prego.
I tempi dobbiamo, sì.
Sì, infatti è la difficoltà, sì, dell'amministrazione, da una parte è, cioè, la politica italiana è straordinariamente in crisi, quindi in realtà proprio per la sua situazione di così grande crisi è nella condizione di assumere nuovi ruoli, quindi in teoria il fatto che esistano delle opportunità di lavoro in questo modo, di partecipativo, di processo, di negoziare, sembrerebbe proprio la via d'uscita. Non è esattamente così, proprio per il fatto che i processi negoziali di coinvolgimento eccetera hanno la loro qualità, la loro più grande straordinaria qualità è di essere informali, no? Di essere fluidi e veloci, e l'istituzione non è assolutamente preparata a rispondere, anche se ne avrebbe bisogno. Cioè, questo è il paradosso dei paradossi, come se ci fosse una montagna enorme davanti, però facciamo tutti finta di non vederla, perché le città hanno bisogno di senso. Io quando in qualunque posto sia andata, e quando in alcuni posti ho avuto la pelle d'oca, nel senso che quando sono andata a fare un lavoro come questo a Venezia Terme, dove ci sono diversi problemi anche di legalità, e la partecipazione dei cittadini era proprio straripante, no? Perché le persone hanno in questo momento di crisi voglia di vedere un cambiamento, e quindi è ancora più difficile dire che in tempi di crisi la partecipazione va fatta o non va fatta, no? E, da una parte sì, è una fatica, perché da una parte la devi fare, perché straripante il desiderio di vederla attuare, dall'altra non la devi fare perché non è il momento. È un po' difficile. Finisco solo così, visto che ne abbiamo chiusa. Mi ero segnata un po' di punti, dei principi generali, che è una riflessione che ho fatto questa settimana, posso per venire qui, e allora ve li enuncio, che sono i principi generali che secondo me caratterizzano l'azione partecipata, no? L'azione di ascolto. Uno, cos'è che io e le persone con cui ho lavorato abbiamo sempre ritenuto, diciamo così, i nostri capisaldi per vedere che almeno la nostra parte di lavoro procedesse bene. Una è che tutti in un processo negoziale devono capire, e quindi un primo grande sforzo che siamo sempre, su cui ci siamo sempre molto spesi è di tradurre tutto in linguaggi comprensibili a soggetti estremamente differenti tra di loro, per cornice, per cultura e per linguaggio. E la traduzione è il primo passaggio, che vuol dire anche a volte esprimersi con dei disegnini anziché con delle parole, perché alcune persone o con un plastico, perché alcune cose non si capiscono in un altro modo, o fare una visita guidata ad un impianto analogo, perché vuoi vedere con i tuoi occhi, cioè il linguaggio dipende da quello che è, da chi è davanti. E chiarire molto bene le regole del gioco all'inizio del gioco, anche se sappiamo già che verranno tradite, no? Perché noi, anche se le chiariamo, le scriviamo, le mettiamo per scritto, c'è un protocollo di intesa che passa in giunta in consiglio, noi lo sappiamo già che verranno tradite, stavo facendo, però noi ci proviamo in ogni caso, perché avere delle regole sempre serve. E chiarire molto bene il tempo, le fasi di lavoro e gli spazi su cui si sta operando, perché la tentazione di andare fuori e di occuparsi di tutto il resto che non va è talmente forte. Agire sempre nell'informalità, perché non si può creare le relazioni, non si possono creare relazioni in contesti troppo formali. Agire sempre nella trasparenza, quindi l'aspetto della comunicazione esplicita di quello che viene fuori. Progettare l'evoluzione di questo gruppo, di questo territorio, di questo spazio, l'evoluzione in modo lungimirante, no? E anche accettare che l'evoluzione per ogni persona possa essere diversa. Cioè, ognuno ha uno scenario diverso nella sua mente, noi li teniamo tutti nel processo, non ne scegliamo uno subito, li teniamo tutti aperti finché proprio non è necessario chiuderne qualcuno, ma bisogna accettarli tutti. Creare una differenza tra quello che succede nel gruppo che partecipa al processo e chi sta fuori, e creare una connessione con chi sta fuori, per cui se il gruppo che lavora ad un processo arriva a delle conclusioni con grande fatica, allora bisogna cercare di lavorare in modo che queste conclusioni vadano fuori, no? E incontrino altri, no? Perché altrimenti non si procede, perché nell'uscire fuori poi ricevono altre interessanti leve per andare avanti. Bisogna accettare diversi livelli di partecipazione, questo è un altro elemento fondamentale, cioè diversi livelli vuol dire che diversi livelli di partecipazione, c'è chi ha capito tutto, chi non ha capito solo una parte, chi vuole stare dentro completamente, chi vuole responsabilità e chi non le vuole, tutto questo deve stare insieme. Se noi pretendiamo che tutti abbiano lo stesso livello di partecipazione non ci la faremo. E poi focalizzarsi sul valore dell'esperienza, cioè ricordarsi, non è tanto per l'altro ma anche per se stessi, ricordarsi sempre che valore ha l'esperienza che stai facendo a prescindere dalla soluzione, ma questo è fondamentale. Poi le tecniche sono infinite, e quindi non ho fatto nessun approfondimento per le tecniche, perché sono dei manuali dove ci sono 53 strumenti, 80 strumenti raggruppati in tutti i modi, quindi le tecniche sono solo una cosa. Invece sui principi, siccome non c'era nessun manuale, ho pensato di scriverli io per voi oggi, quindi non li ho preparati. Io ho finito.
Grazie.
Secondo me il dibattito praticamente c'è già stato. L'informalità del processo.
Mi ero preparata per chiudere, così chiudiamo proprio una poesia di Pessoa che sul retro della copertina del libro, così la chiudiamo anche in modo più poetico. Non sono niente, non sarò mai niente, non posso volere ad essere niente, a parte questo io e me ho tutti i sogni nel mondo.